Lettera ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito.
Buongiorno, benvenuti anche da parte mia questa mattina. Abbiamo letto alcuni versi della lettera di Paolo ai Colossesi. È una lettera importante e permettetemi di dire alcune cose come introduzione alle riflessioni che faremo su questa lettera. È una lettera di cui non sappiamo molto oltre quello che c'è scritto. La cittadina fu distrutta da un violento terremoto e lasciò i resti, come dire, furono in pratica inaccessibili. Si sa molto poco della chiesa che c'era qui, si sa molto poco di come i cristiani a Colosse si comportavano, quali erano le loro difficoltà. Le informazioni che abbiamo sono essenzialmente di due tipi. La prima informazione è molto generale, e questa cittadina è una cittadina dell'impero, per cui come molte altre cittadine era una cittadina influenzata dalla visione del mondo, dalla mentalità che era attorno a lei, la mentalità dell'impero di Roma. Era una cittadina, come dire, resa schiava, dipendente dall'impero di Roma, quindi con i suoi idoli, con la sua visione del mondo, con le sue immagini, con le sue strutture, con il potere, la cittadina dell'impero. La seconda cosa che sappiamo, che si vede abbastanza, in modo abbastanza chiaro da questa lettera, è che in questa cittadina c'era una chiesa fedele al Signore, una chiesa fedele al Vangelo, che iniziava a essere minacciata. E la minaccia per i credenti che vivevano in questa cittadina era una minaccia abbastanza comune, abbastanza diffusa. Una minaccia che suona in questo modo: ma guarda, la tua fede, la tua vita cristiana è insoddisfacente. Tu hai bisogno di qualcosa di più. Tu hai bisogno di un plus. Tu hai bisogno di uno scatto in più per vivere un cristianesimo autentico. Non basta il Vangelo. C'è bisogno, come dire, di un aspetto in più. Forse questo aspetto in più può essere delle guarigioni. Forse questo aspetto in più possono essere delle lingue che devi incominciare a parlare. Forse questo aspetto in più può essere, come dire, una certa manifestazione. Forse questo plus che devi vivere per vivere un cristianesimo autentico è una conoscenza in più. La chiesa che viveva a Colosse era minacciata da una certa tendenza, no, a ricercare qualcosa di più. Uno scatto in più, un grado superiore. Voleva approfondire ancora di più la propria conoscenza del Vangelo. E Paolo scrive questa lettera. Paolo scrive questa lettera condannando, come vedremo, accusando e mettendo in chiaro come questa filosofia del più, di un cristianesimo più qualcosa, è in realtà una filosofia mortale, perché distrugge la vita cristiana, perché minaccia il Vangelo stesso. Il cristianesimo è o solo il Vangelo o non è affatto Vangelo. Questa è la lettera di Paolo ai Colossesi. Ora, questa lettera di Paolo ai Colossesi ha anche un'importanza aggiuntiva per noi. Un'importanza aggiuntiva, perché questa è una delle lettere, forse in cui nel modo più chiaro, nel Nuovo Testamento, ci viene data una prospettiva, una visione cristiana della realtà. Come i cristiani vedono la realtà, come i cristiani vivono nel mondo, qual è la visione del mondo che i cristiani hanno. Ora, ditemi se sbaglio, ma io immagino che ognuno di noi ha delle minacce nella vita quotidiana come credente. Una minaccia che ognuno di noi incontra è quella del frammento. Abbiamo la chiesa la domenica mattina, il culto, lo studio biblico in una delle sere, delle settimane, magari qualche volta durante nella settimana si riesce ad aprire la Bibbia, però tutto il tempo che viene dopo, tutto il resto del tempo, è vissuto in un modo diverso. In pratica abbiamo un aspetto religioso, poi abbiamo un aspetto di studio, un lavoro, la nostra famiglia, però queste cose sono tutte frammentarie. A volte manca un collegamento, a volte manca una prospettiva che unisca. Allora mi chiedo, Paolo ci dice, cari fratelli, il cristianesimo non serve soltanto per la domenica mattina, anzi se un cristianesimo serve soltanto per la domenica mattina è un cristianesimo inutile, sterile. Il cristianesimo o serve per l'intera settimana, dal lunedì mattina alla domenica sera, oppure non serve a nulla. O un cristianesimo abbraccia tutte le sfere, tutti gli aspetti della realtà, come vedremo, oppure è un cristianesimo parziale, non è il Vangelo, non è la fede in Gesù Cristo. L'altro aspetto collegato a questo è che noi molte volte abbiamo delle stanze, si vive un certo dualismo, per cui è giusto comportarsi in modo cristiano in certi contesti, in altri contesti pare che il cristianesimo non abbia nulla da dire. È giusto comportarsi in modo cristiano, probabilmente in chiesa, però magari quando negli affari, in banca, al lavoro, pare che io sia autorizzato a fare a meno del cristianesimo. Bene, la lettera ai Colossesi è un antidoto a questa prospettiva, perché questa prospettiva è una prospettiva mortale per il cristiano. La lettera è abbastanza breve, ci guiderà nelle prossime settimane. Oggi noi guarderemo i primi 8 versetti. E i primi 8 versetti nell'esposizione di oggi saranno suddivisi in due grandi gruppi. Il primo gruppo riguarda l'introduzione che Paolo dà, riguarda la sua presentazione e parleremo di autorità e di leadership. E il secondo gruppo riguarda l'inizio del ringraziamento che Paolo fa e guarderemo per cosa vale la pena ringraziare il Signore, per cosa Paolo ringrazia il Signore. Quindi due brevi passi. Ora, Mi si permette di leggere qual è un po' la mia introduzione, la chiave che mi fa leggere questa lettera, il versetto 6. L'ultima parte del versetto 5. Voi avete ascoltato la predicazione della verità del Vangelo. L'introduzione, la chiave per aprire un po', no? Per scoprire, per approfondire il significato di questa lettera, sta proprio in questo termine, verità del Vangelo. Ora, la lettera è una esposizione in modo chiaro, molto chiara, che il Vangelo in realtà è l'unica verità, che il Vangelo è l'unica prospettiva rilevante, che il Vangelo è l'unica rivelazione da parte di Dio che può salvare l'uomo. Ora, questa pretesa di unicità, solo il Vangelo salva, è una pretesa molto forte, poiché oggi anche noi quotidianamente siamo attaccati, forse anche nella nostra mente c'è un po' questa prospettiva. In realtà non importa in cosa tu credi, in realtà non importa quale sia la tua fede, è importante che tu abbia un sentimento religioso. E in pratica molto spesso anche noi pensiamo, no, che il mondo, che le religioni sono come un arcobaleno, fatte di tante fasce con i colori molto diversi, ma l'importante è che siano insieme. No? Quindi tu puoi scegliere di essere di appartenere, di vivere una religiosità di un certo tipo, io vivo un'altra. La fede è una questione di preferenze. In realtà la prospettiva di Paolo non è questa. La fede non è una preferenza. Il Vangelo non è una verità opzionale. Il Vangelo è la verità di Dio. La pretesa di Gesù Cristo è l'unica pretesa. Il Vangelo di Gesù Cristo è l'unico Vangelo. Guarderemo un po' cosa significa questo, anche per il mondo in cui siamo oggi, nella società in cui siamo oggi. Versetto 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e ai fedeli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da nostro Padre. Mi si permetta di dire, carissimi fratelli, guardiamo come si presenta Paolo. Qual è l'introduzione, il biglietto da visita che Paolo dà? Paolo si presenta ai Colossesi come apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Paolo non si presenta come un cittadino privato, Paolo non si presenta come un personaggio che è più o meno interessato alle sorti di questa chiesa, Paolo non ha fondato questa chiesa, Paolo ne ha sentito parlare per via indiretta, probabilmente si trova in un carcere a Roma, e a Paolo giungono delle voci che riguardano questa chiesa, e Paolo, preso da grande interesse, da grande preoccupazione per la fede cristiana, scrive a queste persone, malgrado il carcere, malgrado la prigionia in cui vive, e si presenta come apostolo di Gesù Cristo, come apostolo, come ministro di Gesù Cristo, come una persona che è stata incaricata direttamente da Gesù Cristo per proclamare il Vangelo. Paolo è un apostolo di Gesù Cristo, e lo è non perché si è fatto da solo, non perché è stato bravo, lo è non perché ha seguito un certo percorso, lo è non perché ha acquistato delle tecniche o delle strategie particolari. Paolo è un apostolo per volontà di Dio. Paolo è un apostolo per volontà di Dio, per i piani di Dio. Paolo è apostolo perché Dio ha deciso che lui sia apostolo. Carissimi fratelli, io non so cosa voi pensate fino in fondo riguardo all'elezione o alla scelta di Dio, ma non importa quello che tu fai, non importa quello che tu sei, non importa quali siano le tue strategie, non importa quali siano le tue competenze. Quello che ti identifica come persona, quello che ti identifica come credente, non è quello che tu fai, ma è quello che Dio fa per te. Paolo è quello che è perché Dio ha deciso in questo modo. Paolo è apostolo di Gesù Cristo perché nei maestosi piani di Dio, Dio ha riservato questo posto per lui. In una società in cui le tecniche dell'uomo che si fa da solo, della donna che si fa da solo, no? Il messaggio della grazia è questo. E non sei tu a scegliere, è Dio che sceglie. Paolo è apostolo per volontà di Dio. Questa è la divina selezione. E davanti a questo noi non possiamo far altro che inchinarci e ringraziare Dio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Perché? Perché per volontà di Dio, perché Dio ha deciso in questo modo. Paolo sta descrivendo la sua persona in modo straordinario e inizia a farlo, certo, come nelle introduzioni si fa sempre nelle lettere, però qua lui va a introdurre delle cose forti, perché lui dice, lui è apostolo per volontà, per i piani di Dio, come lo saranno loro. E Paolo sta scrivendo, lui che è stato scelto da Dio, sta scrivendo a una comunità che è stata scelta da Dio. Sta scrivendo ai Colossesi che si trovano a Colosse. Versetto 2. Ai santi, c'è, cosa significa? Ai santi e ai fedeli, fratelli in Cristo, che si trovano in Colosse. Paolo, scelto da Dio per essere apostolo, ministro di Dio, scrive ai santi, alle persone che appartengono a Dio. Scrive ai santi, alle persone che Dio ha scelto in quella cittadina a Colosse. Paolo Apostolo scrive ai santi che si trovano a Colosso. Cari fratelli, recuperare il messaggio della grazia è una cosa forte per noi, è di importanza centrale. E Paolo lo fa però, Paolo introduce se stesso in questi primi versetti in un modo straordinariamente umile, perché lui aveva tutta l'autorità per presentarsi, no, con tutti i titoli. Però accanto alla sua persona aggiunge qualcosa. Paolo, apostolo di Gesù Cristo e il fratello Timoteo. Paolo, malgrado la sua vocazione, malgrado l'altezza della sua chiamata, la profondità dei suoi compiti, non è una persona solitaria. Paolo non è uno che si crede di poter fare da solo. Paolo non ha l'illusione del credente solitario. E Paolo scrive insieme a Timoteo, a un fratello giovane nella fede. Paolo non si considera l'unico, l'irripetibile, l'irrinunciabile. Paolo è una persona con una forte vocazione, con una chiamata eccezionale che viene da Dio, non dagli uomini, però è talmente umile che si aggrega a Timoteo, a una persona che ha una chiamata un po' diversa. Carissimi fratelli, Paolo è un ministro di Dio, però ha bisogno di una comunità. Non parla mai di se stesso, non parla quasi mai della sua condizione. Il suo messaggio, la sua vocazione è quella di servire. Lui lo fa con serietà. Lui non esercita la sua leadership in modo egoistico. Paolo non esercita la sua autorità per soddisfare i suoi bisogni. Paolo non è un narciso come molti leader oggi sono. Paolo è una persona che vuole servire gli altri, servire la sua Chiesa. Paolo non manipola il Vangelo per adattarlo alle sue esigenze. Paolo vuole vivere il Vangelo in modo chiaro. Paolo è una persona autorevole, non è una persona autoritaria. C'è molta differenza tra l'essere autoritari e l'essere autorevoli. E Paolo vuole vivere un Vangelo, vuole vivere la sua vocazione alla leadership in questo modo, con serietà, non con imposizione. Lui non vuole signoreggiare sulle chiese. Carissimi fratelli, in un paese come il nostro, dove il mondo protestante, le chiese evangeliche sono molto piccole e minoritarie, molte volte la testimonianza evangelica dell'Evangelo è stata soffocata da difficoltà riguardanti la leadership della Chiesa. Uomini e donne che usavano le comunità, che usano le comunità per signoreggiare su di loro. Non è questa la prospettiva di Paolo. Non è questa la prospettiva del Vangelo. Paolo vuole essere un leader che serve. Vuole essere un leader autorevole che serve la sua comunità. E Paolo si rivolge ai fratelli in Cristo che sono in Colosse. E questi fratelli sono santi e fedeli. Non importa se durante la settimana incontrano delle difficoltà. Non importa se queste donne, questi uomini, questi bambini vivono in circostanze molto spiacevoli. Non importa se sono considerati insignificanti e irrilevanti del mondo in cui si trovano. Paolo dice che i colossesi sono santi, cioè appartengono a Dio, cioè sono stati da Dio scelti. Hanno un segno indelebile, perché loro appartengono a Dio, sono una comunità che ha una destinazione, sono santi. Loro non sono dei cristiani super spirituali. Noi molte volte abbiamo la tendenza di dire che se qualcuno è santo deve essere un gradino superiore agli altri. La nostra visione della santità, la nostra perversione della santità è quella di dire che l'essere santo significa vivere una vita non normale, no? Una vita non reale. Il Superman della fede ce ne sono pochi. Paolo però non ha questa visione. In nessuna parte della Bibbia c'è questa visione della santità. Essere santi, secondo la Bibbia, significa semplicemente appartenere a Dio, essere messi da parte, avere una caratteristica fondamentale, che è quella di essere l'oggetto dell'amore di Dio. E nella vita quotidiana questo certo che cambia, ma non significa che ci trasforma, che ci fa diventare dei Superman della fede. Ai santi non perché loro fanno delle cose eccezionali, ma perché Dio ha fatto delle cose eccezionali per loro. Questi sono i santi. E questi santi, ci dice Paolo, non sono soltanto santi, sono anche fedeli. Cosa significa fedeli? Cioè che malgrado le pressioni, malgrado le circostanze in cui si trovano, malgrado l'opposizione in cui devono vivere quotidianamente per la loro fede, malgrado le persecuzioni che probabilmente stanno per arrivare, malgrado le loro sofferenze, le tragedie che incontrano, queste persone sono fedeli, cioè resistono per Gesù. Ecco il biglietto da visita che dà Paolo. E una piccola cosa, fratelli, che ci viene da questi primi due versetti, è l'ultima parte del versetto, c'è un gioco nel greco, è un gioco molto forte, si fa quasi una comparazione ai santi e ai fedeli. Guardate con me la Bibbia, cosa dice? Che sono in Cristo e che sono in Colosse. Ai santi e ai fedeli in Cristo che sono in Colosse. Queste persone, carissimi, carissimi fratelli, vivono in Colosse, vivono nella cittadina di Colosse, sono cittadini di quel posto, hanno la residenza lì, però in realtà sono in Cristo. Sono in Colosse, però sono in Cristo, capite? Loro sono, vivono, hanno il domicilio terreno in quel contesto, però la loro destinazione, la loro cittadinanza reale non è Colosse, è in Cristo. Cosa significa essere in Cristo? Essere in Cristo, fratelli, significa innanzitutto alcune cose. Se mi permettete, ne suggerirei alcune molto, molto pratiche. La prima cosa è che essere in Cristo significa essere uniti a Gesù Cristo. Essere in Cristo significa conoscere Gesù Cristo in modo personale. Significa avere una relazione personale con Gesù Cristo. Significa non soltanto vivere una religione, ma vivere una relazione con Dio, con Gesù Cristo, con colui che mi ami. E i Colossesi sono in Cristo. Cioè la identità che conta non è quello, non è il mio titolo di studio, la mia classe sociale, la mia razza, il colore della mia pelle. Lì quello che conta è l'essere in Cristo, è quello che Dio, il fatto che io conosca Gesù Cristo. Essere in Cristo significa che se io sono unito a Gesù Cristo, non posso essere unito a Gesù Cristo e contemporaneamente interessarmi o essere insieme a qualche altra cosa. Cioè, fatemelo dire in modo chiaro. Non si può essere un cristiano e contemporaneamente essere buddista. Non si può essere in Cristo e contemporaneamente abbracciare delle pratiche di un certo tipo. Essere in Cristo significa che Gesù Cristo vuole l'esclusiva nella propria vita, in modo pratico, concreto. Essere in Cristo significa non soltanto questo. Essere in Cristo significa che Cristo determina il mio comportamento. Ora, carissimi fratelli, il dramma della fede cristiana, molte volte, è che le parole, la confessione di fede, quello che noi diciamo, il nostro bla bla, è sganciato dalle nostre azioni, è dissociato dalle nostre azioni. Per cui si incontrano abbastanza facilmente donne e uomini interessati al cristianesimo che hanno anche un parlare di un certo tipo, però che nella concretezza della propria vita rinnegano la fede cristiana. Ora, se uno è un cristiano, se uno è in Cristo avrà un comportamento di un certo tipo. Non è inscindibile la cosa, non è divisibile. Essere in Cristo significa che io ho una nuova vita, ho dei nuovi comportamenti. Non posso dire di essere cristiano, di essere in Cristo e vivere e continuare a vivere nel furto, nella bugia, nella menzogna, nella perversione sessuale. Non si può. Non si può. O siamo in Cristo o non lo siamo. Non possiamo essere in Cristo e continuare a vivere nell'immoralità. Non possiamo di essere in Cristo, dire di essere in Cristo e fare della nostra famiglia un luogo d'inferno. Non si può. Essere in Cristo è una espressione totalizzante. Riguarda ogni aspetto, ogni centimetro quadrato della tua vita. Nulla escluso. Essere in Cristo significa che siamo talmente uniti a Lui, che Lui non ci abbandonerà mai. Essere in Cristo significa unirsi a Lui e significa dire anche che nessuna cosa potrà separarci dall'amore di Dio. Paolo lo dice, chi è in Cristo è sicuro, ha la protezione di Dio. Non ci sarà nulla, nulla su questa terra, né in cielo, né sotto la terra, non ci sarà nulla che potrà dividerti da Gesù Cristo. Essere in Cristo significa che noi apparteniamo a una famiglia, no, che noi non siamo soli. Che c'è una famiglia di Dio che vive, che prova a vivere una umanità nuova. Essere in Cristo significa che io e te siamo parte di un progetto di Dio per una nuova società, per una umanità nuova, per una famiglia di Dio che si chiama Chiesa, dove le regole che funzionano all'interno della Chiesa non sono le stesse di quelle che funzionano nella società. Essere in Cristo significa appartenere a una famiglia di Dio dove non conta la classe sociale, dove non conta la ricchezza, dove non conta il titolo culturale, dove non contano tutte quelle cose che normalmente contano per gli uomini. Essere in Cristo significa appartenere alla famiglia di Dio governata da Dio stesso, da Gesù Cristo, indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità, dalla classe. Significa appartenere a una comunità multiculturale e ringraziare Dio per questo. Significa appartenere a una comunità che abbraccia tutte le classi della società. E questi sono fratelli. E Paolo a questi fratelli indica grazie a voi e pace da Dio. Paolo dice a queste persone, a questi santi in Colosse, ma soprattutto in Cristo, io auguro la pace di Dio, cioè la tranquillità, cioè la pienezza, cioè la benedizione, cioè la serenità che solo Dio sa dare. Se la nostra vita vive nel mezzo del frastuono, del turbamento, della non tranquillità, nella confusione, forse è il momento per fermarci un attimo e per cercare la pace, la tranquillità, la serenità che solo Dio può darci. La shalom, la pienezza, che non è l'assenza di guerra, che nessuna guerra preventiva potrà intaccare. La shalom di Dio è quella pace dello spirito anche nelle nostre relazioni che solo Dio può darci. Paolo augura a questi cittadini la shalom di Dio, la pienezza di Dio, la serenità che solo Dio può dare. La seconda parte, fratelli, la seconda parte del brano di oggi, Paolo, dopo aver introdotto in questo modo, ringrazia Dio per i Colossesi e inizia a farlo dal versetto 3 al versetto 8. Vorrei leggerlo nuovamente perché può anche darsi che è passato un po' di tempo e abbiamo dimenticato quello che è stato detto. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore, versetto 3, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù, e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, nella quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso, il Vangelo, è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche fra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto riconoscere l'amore vostro nello Spirito. Paolo inizia a ringraziare Dio per i Colossesi e lo fa per tre cose. La prima cosa per cui Paolo ringrazia Dio è perché i Colossesi hanno accettato il Vangelo. La prima cosa per cui ringrazia Dio è perché i Colossesi hanno accettato il Vangelo. Ora, questa è una preghiera di Paolo, ed è una preghiera sincera. E di solito se tu vuoi informazioni sulla fibra sulla cifra spirituale di un uomo, di un cristiano, soprattutto non ascoltare tanto quello che lui dice, ma ascolta quello che lui dice in preghiera. Perché di solito è la preghiera che definisce le nostre ambizioni, è la preghiera che definisce i nostri desideri. E Paolo qui ringrazia Dio per tre cose semplici. La prima cosa, io ringrazio Dio perché i colossesi, queste persone normali che vivono nel quotidiano, che si riuniscono nelle case, magari si nascondono perché ancora non hanno quella libertà, hanno accolto il Vangelo. Non l'hanno rifiutato. E come l'hanno accolto? L'hanno accolto con amore. Versetto 4. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo e dell'amore che avete tutti per tutti i santi. Loro erano apparentemente senza speranza per gli altri. Era gente normale, forse anche apparteneva, come dire, ai bassi fondi della società. E Paolo dice, io ringrazio Dio perché voi avete accolto il Vangelo, ma non l'avete fatto soltanto per voi. Lo avete manifestato in amore fraterno, in una vita nuova. Voi avete dimostrato fra cristiani un amore reciproco, straordinario. Una fede che si incarna nell'amore. Voi vi prendete cura gli uni degli altri. Voi state attenti gli uni degli altri. Voi non vivete nell'indifferenza, nell'ipocrisia, nella superficialità. Cari fratelli, i veri credenti, i veri discepoli di Gesù Cristo si riconoscono soprattutto da quest'amore. Questo è il loro biglietto da visita. La seconda cosa per cui Paolo ringrazia è perché questo Vangelo che è stato predicato a loro ha avuto un impatto universale. Versetto 5 e 6. Ora, e qui Paolo ci dà due criteri molto semplici per giudicare se un'esperienza è autentica o no. La prima cosa, se il Vangelo è veramente predicato, se il Vangelo è veramente vissuto in una persona, in una comunità, in un contesto, è che questo Vangelo deve essere universale. Questo Vangelo deve essere universale. L'altra cosa è che questo Vangelo deve essere efficace. Esso, il Vangelo, versetto 6, è in mezzo a voi e nel mondo intero. Il Vangelo di Dio è universale. Non credere, non affidare la tua vita, non seguire, stai attento a chi ti dà un Vangelo parziale, che riguarda una parte della realtà, che riguarda una parte della vita, che riguarda una parte della società. Il dramma della fede cristiana nel nostro secolo è stato quanto alcune chiese hanno pensato di suddividere, ad esempio, il Vangelo per i bianchi e il Vangelo per i neri, il Vangelo per i ricchi e il Vangelo per i poveri, il Vangelo per le persone acculturate, il Vangelo per gli ignoranti. No, il Vangelo è per il mondo intero. Il Vangelo è autentico quanto è universale, quanto parla ai cuori, a tutti i cuori. Il Vangelo è universale, è per il mondo intero. E l'altro criterio di autenticità è l'efficacia. Il Vangelo autentico è efficace. Versetto 6. Esso è in mezzo a voi, nel mondo intero. E poi cosa fa questo Vangelo che è nel mondo intero? Porta frutto e cresce. Il Vangelo è efficace. Dove il seme del Vangelo è predicato, dove c'è il Vangelo, c'è anche la crescita. Dove c'è il Vangelo, c'è anche il frutto. L'albero che non fa frutto non è più albero. L'albero che non fa frutto non serve più a nulla. E questa crescita è una crescita spirituale, una crescita in numero, è una crescita globale. Questo è il Vangelo. Eppure, cari fratelli, Paolo dice queste cose a una piccola comunità che non è che vivesse nell'oro. Una piccola comunità perseguitata. Incominciava a essere minacciata. Una piccola comunità, come dire, presa di assalto adesso da alcune filosofie strane. E Paolo dice un seme come quello della senape. Il seme più minuscolo, più insignificante apparentemente. Il Vangelo è così. Basta poco per fare delle cose straordinarie. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo. Un Vangelo che cresce, che porta frutto. E Paolo ringrazia, l'ultima cosa, ringrazia Dio perché c'è stato un uomo, Epafra, che ha dato un fondamento solido, perché c'è stato un ministro che ha lavorato in modo sodo, perché c'è stato qualcuno qualcuno che ha lavorato con serietà in quella circostanza. Lui non c'era, però Dio si usa del suo popolo. Dio sa come fare. Ecco, fratelli, Paolo non crede di essere l'unico. Paolo non dice, visto che non c'ero io, voi non siete bravi. Visto che non l'ho fatto io, voi non siete autentici. Visto che non appartenete al mio clan, voi siete di serie B. No, Paolo non dice questo. Paolo è una persona umile, che crede nella collaborazione, che crede nella relazione, che crede nell'attenzione verso tutti coloro che vogliono servire Dio. Cari fratelli, mi avvio alla conclusione. Questo brano ci dice qualcosa. Ci dice qualcosa anche di molto pratico, no? E ci dice qualcosa che noi possiamo imparare e possiamo crescere, in cui possiamo crescere. Ora, carissimi fratelli, vogliamo anche noi imparare a sostenerci gli uni e gli altri. Ora, i cristiani non dovrebbero conoscere senso di isolamento e solitudine. I cristiani non possono stare da soli. Un cristiano non può stare da solo, mai. Dobbiamo collegarci gli uni agli altri. Ecco perché la Chiesa è importante. Ecco perché la comunità cristiana è importante. Se un cristiano inizia a diventare superficiale, disattento, indisciplinato verso la vita comunitaria, è un segnale importante di un certo malessere spirituale. Noi non possiamo fare finta. Un cristiano non è fatto per stare da solo. Mai, mai, non illudiamoci di potercela fare. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E questo ci richiede degli sforzi, ma dobbiamo farlo. Perché questa è la vocazione, il disegno di Dio. Cari fratelli, la prossima settimana guarderemo, ma l'atteggiamento migliore per parlare agli altri, per evangelizzare, per parlare di Gesù alla società. Questa lettera ci insegna che non è tanto quello che tu dici. Certo, è importante. La fede ai contenuti, certo. Però, versetto 10, vivere una vita degna dell'Evangelo è la strategia più importante. L'apologetica più importante. Il modo per esporre la fede, il modo più significativo, è quello di vivere una vita degna dell'Evangelo. Il mondo non sarà convertito perché io sarò un bravo teologo, un bravo predicatore. Il mondo non si converte perché tu suoni bene. Il mondo non va a convertirsi perché vede qualcosa che tu fai. Ma la Bibbia ci dice che il messaggio che conquisterà sarà il messaggio dell'amore che i cristiani hanno, di vivere una vita degna dell'Evangelo. Quando i cristiani non si comportano come cristiani, nonostante quello che loro dicono, nonostante quello che loro pensano, se un cristiano non si comporta come cristiano, sta annullando tutto. È un reset completo, non serve a nulla. Quello che conquisterà il mondo è un Vangelo incarnato. Una comunità, un uomo e una donna che incarna il Vangelo. Allora, carissimi fratelli, poche cose che ci dice questa lettera di Paolo ai Colossesi. Vogliamo abbandonare l'orgoglio, l'arroganza, la superficialità, la sufficienza, e vogliamo abbracciare il messaggio di Dio. Vogliamo essere in Cristo come i Colossesi, perché malgrado vivono nell'impero, malgrado oppressi da una società che era molto, come dire, a piramide, Paolo, il seme del Vangelo fa nascere una rivoluzione incredibile. Vogliamo ringraziare Dio per la nostra salvezza. Vogliamo ringraziare Dio perché la nostra speranza non è nel mondo, perché la nostra forza non è nelle cose che facciamo, ma è nella grazia di Dio. Cari fratelli, questo è quello che Dio ci chiede, di vivere un Vangelo totale, di vivere un Vangelo globale. Io voglio garantirti questa mattina che non c'è nessuna prospettiva che abbia la verità, l'universalità, l'efficacia, la grazia come il Vangelo. E il Vangelo è l'unica cosa per cui vale la pena vivere e lottare. Nulla nella vita rimarrà, soltanto il Vangelo. Un Vangelo che riguarda la globalità della realtà. Un Vangelo straordinario, soltanto il Vangelo può darci questo senso, questa prospettiva, questo senso di servizio e di grandezza, di gloria e di umiltà. Perché il Vangelo è Gesù Cristo, non una religione.